Dio nella Bibbia ci mostra che ha fatto con l'uomo 5 patti. Il primo patto l'ha fatto con Noè, prima del diluvio. Gli disse: io farò il mio patto con te, ma non si sa bene che razza di patto potesse essere, non dà spiegazione. Lo dice dopo il diluvio, quando a Noè gli dice: io non manderò più il diluvio per distruggere ogni carne. E a testimonianza di questo, ora cito con parole mie, il senso è questo però, a dimostrazione che non lo farò più e per ricordarmelo, metto un segno nel cielo, un arco, l'arcobaleno, quello che c'è dopo i temporali, significa che nonostante sia venuta la pioggia, magari anche tanta, ma non è il diluvio, perché Dio non manderà più il diluvio sulla terra. E questo patto l'ha fatto senza nessun intervento dell'uomo, ha fatto tutto Dio. Ha detto: io faccio un patto con voi, senza che all'uomo fosse richiesto niente di particolare. E questo segno serve più che per noi, serve per Dio, perché dice: io mi ricorderò del mio patto con voi quando vedrò l'arco nella nuvola. Ora anche Dio ha bisogno di un riferimento per ricordarsi le cose? Io sì, ma Dio non credo, Dio se le ricorda bene. Però questo qui ci spiega molto anche della sensibilità di Dio nei confronti dell'uomo. Poi fa un secondo patto con Abramo. Abramo, anche questo, aveva più di 75 anni, non lo so quanti anni aveva, ma era partito, aveva 75 anni, e dopo un po' di tempo il Signore disse: la tua discendenza sarà come le stelle del cielo, come l'arena che è sul lido del mare. E Abramo disse: che mi dice? Signore, tu mi hai dato discendenza, e un servo nato in casa mia sarà l'erede di tutto, e mi dici la tua discendenza sarà come l'arena del mare. E Dio invece gli disse: il tuo figlio sarà discendente, non un servo nato in casa. Qui chiede però a Abramo una partecipazione a questo patto, e questa partecipazione è il segno della circoncisione. Ogni maschio sarà circonciso, questo è il segno del patto che io fo con voi. Questo secondo patto poi viene ampliato, diciamo, viene aggiunto qualcosa, un nuovo patto, diciamo, un ulteriore patto che si somma a questo fatto ad Abramo, è quello fatto con Mosè, che gli dà la legge. Questo patto viene a aggiungersi al patto di Abramo, e questo qui è l'unico patto che poi è stato abrogato, quello della legge. Sempre al tempo di Mosè Dio fa un altro patto, un patto sacerdotale, lo fa con il figlio di il connipote di Mosè, ora mi sfugge il nome del suo figlio, del suo fratello, Aronne, ecco, col figliolo di Aronne, Fineas. Un patto sacerdotale in questo senso qui, che tutti, la casa sacerdotale veniva tutta dai discendenti di Fineas, e questo è un patto che non si sa bene se sarà un patto eterno, se sarà un patto finché durerà il tempo. Fatto sta che è un patto comunque un po' in sospeso ora, ma è sempre un patto che Dio ha fatto con gli uomini. Magari noi non ci riguarda, in quanto non siamo discendenza di Fineas, però ci saranno sicuramente dei discendenti di Fineas che sono partecipi di questo patto. E poi successe, con il tempo poi non si parlò più di patti, non si sa bene, cioè di patti ne viene parlato molto. Avete trasgredito il mio patto, non vi siete attenuti al mio patto, ne viene parlato molte volte in senso negativo, perché il popolo di Israele, a quali questi patti erano dati in prima persona, che poi dovevano estendersi a tutti, ma in particolar modo per loro, non sempre venivano attesi, non c'era ubbidienza a questo patto, a questi patti che Dio aveva stabilito, a questo patto che Dio aveva stabilito con gli uomini. Poi qualche volta ci sono anche dei riferimenti di merito, perché avevano obbedito al patto, ma più sono quelli negativi. Passano i secoli, perché questo qui era perlomeno 1500 anni, 3500 anni fa, diciamo. Per 1500 anni va avanti con questi patti, fermi, senza modifiche, senza che ci fosse nessuna variazione. Poi nasce un bambino, cresce, e questo bambino già da piccolo si mette in luce, ma per i più intimi, per coloro che erano più vicini a lui. Ma quando arriva all'età di 30 anni, circa 2000 anni fa, questo bambino, questo uomo, a questo punto era diventato un uomo, interviene nella vita pubblica portando un messaggio non nuovo, ma diverso nell'impostazione. Prima di tutto compie delle cose che nessun altro aveva mai compiuto, dei miracoli, delle cose che dimostravano che questa persona aveva delle qualità particolari, e poi parla in un modo diverso da come erano gli ebrei abituati a sentire parlare della parola di Dio, perché lui ne parlava, dice la Bibbia, con autorità. Parlava con autorità, nel senso che lui, quando parlava, si sentiva che aveva voce in capitolo, diciamo, in queste cose, che non era uno che le diceva per sentito dire, ma era particolarmente dentro a queste. E infatti si meravigliavano, diceva: ma questo qui, ma non è il figliolo del falegname, ma dove ha studiato per sapere tutte queste cose? Si meravigliavano. E poi questi miracoli che faceva. E si tirò dietro un bel numero di persone. Ma come sapete, c'è sempre la controparte, c'è sempre quelli che danno contro. E difatti c'era anche un buon numero che non gradivano che questo personaggio si manifestasse così, e cercavano in tutti i modi di screditarlo. Compie miracoli per l'aiuto di Belzebù, il dio delle mosche. Ma se Gesù dice: se io le compio per l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li compiano i vostri figlioli? E questo personaggio per 3 anni abbondanti parlò delle cose del regno, parlò delle cose di Dio, parlò di quelle che potevano essere, quelle che sarebbero state le cose future, fece riferimenti anche della sua persona, degli agganci a quelle che erano le scritture, per far capire e per dare alle persone l'opportunità di credere in lui, chi era. Perché ebbe a dire: se io non fossi venuto e avessi fatto le opere potenti che hanno visto, non avrebbero colpa, ma siccome le hanno viste, la loro colpa rimane. A significare questo, che quello che lui aveva fatto dimostrava senza ombra di dubbio che era il figliolo di Dio, quello che non volevano sentirsi dire. Dio non poteva avere figlioli, Dio era unico, secondo la conoscenza di quel tempo, ma era una conoscenza parziale, perché nella Bibbia ne viene parlato. E queste persone cercavano qualche motivazione per levarselo di torno, perché dava fastidio. Avevano il potere in mano e si vedevano togliere questo potere che avevano. Ma Gesù a un certo punto disse ai suoi discepoli: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Era vicino la Pasqua, di lì a un paio di giorni. E si fa preparare la Pasqua in casa di un suo conoscente. Perché aveva desiderato tanto? Non credo che fosse per le pietanze che sarebbero state servite. Sicuramente non era per quello, ma era il momento particolare, perché Gesù stava per compiere una cosa nuova per quell'epoca, un qualcosa che ne era stato parlato nella parola di Dio nel Vecchio Testamento, perché a quei tempi c'era solo il Vecchio Testamento, ne era stato parlato perché i profeti l'avevano detto questo: io metterò le mie leggi nel loro cuore, nella loro mente, e loro saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. C'era nell'aria il sentore di un cambiamento, ma ancora era tutto vago, era tutto incerto. E allora Gesù in quella sera, con i suoi discepoli, mentre cena, si alza. Nel mezzo della cena Gesù prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi. E qui stabilisce il quinto patto: nel suo sangue. Non credo che i discepoli abbiano afferrato bene il concetto di quel ragionamento. Infatti, subito dopo discutevano tra loro di chi fosse il più grande. Chi è il più grande? Io? No, io. Pietro è il più grande. No, ma che Pietro? Lui è così. Ma come discutete davanti a delle rivelazioni? Voi parlate di chi può essere il più grande? Quindi non credo che avessero capito bene il senso di quello che Gesù faceva e che aveva detto. Ma questo è un patto che rivoluziona tutta la logica di quei tempi, di quello che era il pensiero, la legge. La legge, bisognava obbedirla alla legge, perché se non obbedisci alla legge non hai speranza di vita, non hai speranza di salvezza. Perché soltanto con la legge c'è la possibilità. Chiunque mette in pratica tutta la legge vivrà. L'ipocrisia delle persone. Ma chi poteva mettere in pratica tutta la legge? Nessuno era mai riuscito a metterla in pratica, e lo sapevano. E se erano onesti, guardandosi in se stessi, riconoscevano che questa possibilità non l'avevano, di mettere in pratica tutta la legge. Nessuno c'è mai riuscito, l'ha detto la Bibbia, solo Gesù, ma lui è un discorso a parte. Difatti poi Paolo, riargomentando questi fatti, dice che la legge non aveva annullato la promessa fatta ad Abramo, che sarebbe stata la benedizione di tutte le genti. Con il Nuovo Testamento si viene a capire il perché era stata data la legge. Ma la legge era stata data proprio perché le persone si rendessero conto che non avevano possibilità di salvezza, perché non c'è nessuna persona che può essere così capace di metterla in atto tutta per piacere a Dio. E allora Dio che fa? Interviene. Interviene mandando il suo figliolo e stabilisce con l'umanità un nuovo patto. Ma senza spargimento di sangue non c'è remissione. E allora Gesù doveva morire, doveva spandere il suo sangue affinché ci fosse la remissione dei nostri peccati. E allora il giorno dopo questo avviene, e dal giorno dopo inizia un nuovo patto, non più quello basato sulla legge, non più quello basato sui sacrifici, non più quello basato sul cerimoniale, ma semplicemente un patto basato su quella che era la prima promessa fatta ad Abramo, quella che c'era il coinvolgimento dell'umanità, perché mentre, come ho detto prima, con Noè era un patto che riguardava più Dio nei confronti dell'umanità, il patto di Abramo riguardava l'umanità nei confronti di Dio. Abramo, dice la parola, credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, dice Paolo, dopo 2000 anni. Paolo dice questo e chiarisce una situazione che c'era. E quella promessa è valida ancora oggi, perché è basata sulla fede, come è basato sulla fede il patto che Gesù ha messo in atto. Perché chi crede, come è stato detto anche stamani, è stato letto nella lettura che ha fatto Gabriele, che Dio, che Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo dice: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. È chi crede che è giustificato per fede, è chi crede che ha il diritto di diventare figliolo di Dio, è chi crede che ha la possibilità di entrare nel regno dei cieli, non perché è stato bravo, non perché ha adempiuto tutto quello che è la legge, ma perché confida in un nuovo patto, in un patto diverso, basato non su quello che devo fare io, ma su quello che ha già fatto Gesù. Ecco perché c'è certezza, perché non sono le mie opere che hanno valore in questo caso, ma è quello che Gesù ha fatto e che me ne ha fatto dono. Ma allora se me ne ha fatto dono, da parte mia dov'è il merito? Quando vi fanno un dono, avete un merito? A volte sì. A volte vengono fatti doni anche per ricevere dei favori, eccetera. Ma parliamo di un dono di quelli spontanei, fatti senza un secondo fine. Quando vi viene fatto un dono, qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere? Ma ora che devo fare per ricambiare? Bisogna che ne faccio un'altra, ma ora che li fa mi mette in difficoltà. È questo l'atteggiamento? Gesù non voleva questo. Gesù non voleva che noi in qualche modo ricambiassimo quello che Lui ci donava. Quello ce lo donava senza un secondo scopo, senza un secondo fine. E se ci fanno un dono, prendiamolo e ringraziamo. Perché questo è quello che dobbiamo fare, prendere il dono che Dio ci offre. È un'opportunità per tutti, aperta a tutti quanti. È un'opportunità che possiamo averne beneficiato nel passato, possiamo ancora non averlo fatto. Chi non lo avesse fatto è invitato a farlo, perché è molto meglio essere garantiti da una situazione, da questo beneficio che viene messo a nostra disposizione. Quel patto che ha cancellato la legge. Perché la legge è dentro il nostro cuore, ma chi ha amore per Gesù, per Dio, non penserà neanche lontanamente di fare del male, non penserà neanche lontanamente di danneggiare il prossimo, non penserà neanche lontanamente di fare cose che a Dio non piacciono, però Dio rimane indifferente a queste cose, però non sono secondo il suo pensiero. Io credo che tutti noi abbiamo il desiderio di muoverci in sintonia con quella che è la volontà di Dio. E quindi il nostro desiderio è già dentro, la legge è dentro il nostro cuore, perché Dio ce l'ha messa, ci ha dato questo beneficio. E allora, quando abbiamo un desiderio in noi, cerchiamo di metterlo in attimo. Se il desiderio è quello di piacere a Dio, sarà il nostro impegno quotidiano, non perché lo dobbiamo fare, perché sennò guai a noi, che ci succede. No, perché ci piace farlo, perché lo vogliamo adempiere, perché ci fa piacere seguire quelle che sono le indicazioni di Dio. E poi ha anche un valore nei confronti di chi ci sta d'intorno, perché se noi ci comportiamo bene possiamo attirare a Dio anche altre persone, ma se ci comportiamo male non crediamo di portare frutto a Dio, perché la gente dice: ma che vuole questo qui, è peggio di me, io devo seguire la sua religione, perché viene considerata una religione il nostro vivere. E allora, con questo nuovo patto, noi abbiamo questa grande benedizione, questa situazione che ci consente di riguardare avanti con fiducia. Sì, ci sono le difficoltà, ci sono le prove, ci sono per tutti. E uno dice: no, ma io ho il Signore, mi libera. Ma che ti libera? Guardati intorno. Allora tutti quegli altri nella chiesa che sono? Tutti, I problemi ci sono per tutti. Certo che Dio ci libera, nei luoghi celesti, in Cristo, perché lì ci porterà, lì ci metterà, e ci abbiamo già una posizione lì precisa, stabilita. E poi ci sono le difficoltà. Franco, che ha servito il Signore per 50 anni, forse di più di 50 anni, infermo, con difficoltà anche per sua moglie, per le sue figlie. E Dio? Ma Franco c'ha il suo posto lassù. Certo che lo libererà nel suo posto, e tutte queste cose per Franco non saranno neanche più considerate, perché la gioia di essere alla presenza del Signore, quando sarà alla presenza del Signore, supererà tutte le difficoltà. Ma intanto è nella difficoltà. La Paola, che lo deve assistere, accudire giornalmente, che è un peso continuo, che anche lei avrebbe bisogno di essere accudita, eppure anche lei c'ha il suo posto e sarà liberata. Sarà liberata. Mauro, servito anche lui il Signore per 50-60 anni, aveva chiesto al Signore di morire, che fra lui e la sua moglie non ci fosse, l'avevano stabilito quando erano in vita, di chiedere al Signore che fra la morte di uno e dell'altro non passasse più d'un mese. Sono 6 o 7 anni che è morta Marta, però 9, però Mauro è sempre vivo, soffre molto, eppure anche lui c'ha il suo posto preparato, perché ha dei meriti, perché ha servito il Signore anche lui 50-60 anni, perché ha accettato la grazia che Gesù gli ha messa a disposizione. Lui, come altri, nella Chiesa ce ne sono tanti di problemi. Guardiamoci intorno, quante persone hanno problemi di salute, economici, problemi familiari, difficoltà che non dipendono. Allora voglio dire, ma forse quel Dio che fa tante cose vive in un'altra parte del mondo, dove le persone dicono che c'è il Vangelo del benessere, che chi crede in Dio gli va tutto bene, va tutto liscio. A me non mi risulta che dalle nostre parti succeda questo. Io vedo che i cristiani sono tartassati, sono travagliati, come sono travagliati nei paesi dove sono perseguitati. Lì sì che sono tartassati, arrestati perché confessano il nome di Gesù come il loro salvatore. messi dentro i container con le zanzare, al caldo, al freddo. E sono cristiani, sono gente che hanno dato la vita a Gesù e soffrono per questo. Ma Dio non li libera? Sì, li libera nei luoghi celesti in Cristo. Anche loro hanno il suo posto preparato lassù. Ora soffrono. Ma Paolo diceva, le sofferenze di questo tempo non sono per niente da paragonare con quelle che sono la gioia, i benefici che avremo alla presenza di Dio. Abbiamo fiducia in questo. Le prove ci sono, le difficoltà ci sono. Certo, e Dio ci dà la forza per sopportarle, per superarle. Ma non ce le fa superare Lui, le dobbiamo superare con il tempo. Ma una cosa certa è che possiamo avere la forza per affrontare le difficoltà e la pace nel cuore che ci consente di trasmettere, di avere un atteggiamento anche nei confronti degli altri di pace, senza che ci siano situazioni di conflitto, situazioni che insomma attrito anche con le persone. Ci possono anche essere, purtroppo la carne è debole, qualche volta c'è anche queste situazioni qui, ma noi guardiamo a quello che Gesù ha fatto per noi, ha dato il suo sangue, ha versato il suo sangue perché fosse stabilito un nuovo patto basato appunto su quel sangue. Lui ha pagato i nostri peccati, e se noi abbiamo fiducia nel futuro, prossimo o remoto che sia, di essere alla presenza di Dio, è perché Lui ha fatto quello che doveva essere fatto, non per quello che possiamo fare noi. Il Signore ci benedica. Amen.